Benvenuti nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'odierno incontro dei sabati mariani di quest'anno dedicati alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa secondo il dettato del Sinodo dei Vescovi e un cordiale saluto a chi si pone in ascolto della lezione mariana attraverso Radio Mater. Domani, 25 gennaio, nella festa della conversione dell'Apostolo Paolo, che proprio a Santa Maria in Via Lata ha avuto soggiorno nella sua prima o seconda prigionia romana, si concluderà la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che qui è stata caratterizzata dalla solenne celebrazione della Divina Liturgia nei vari riti orientali, una vera consonanza di fede nella varietà dei riti e delle culture. Tiene oggi la lezione il padre Bruno Moriconi, carmelitano, esegeta, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma, dove ha svolto anche l'incarico di preside. Egli parlerà sul tema Maria, la parola confrontata. Il padre Bruno Moriconi ha al suo attivo diverse pubblicazioni di argomento biblico e spirituale. Ricordo, Lectio Divina della prima lettera di Giovanni, Uomini davanti a Dio, spiritualità dei Salmi, Lo Spirito e le Chiese, saggio sul termine pneuma nel libro dell'Apocalisse. E padre Bruno è stato con noi diverse volte nella serie dei nostri sabati mariani. Lo ringraziamo dell'amicizia, lo ascoltiamo con attenzione.
Sotto questo titolo, Maria, la parola confrontata, non voglio ripercorrere le tappe del Vangelo alla ricerca dell'atteggiamento soggettivo della Vergine alla luce di quanto dichiarato espressamente dall'Evangelista Luca. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose meditandole in cuor suo. Oppure, in un altro luogo, sua madre conservava tutte queste cose in cuor suo. Questo tema lo abbiamo del resto già trattato anche qui, in Santa Maria in Via Lata. Voglio invece legare questo confronto tra Maria e la parola, questo confronto della parola lo voglio legare a Maria come luogo con cui ed in cui la parola, nel senso del verbo, il verbo eterno deve confrontarsi o viene a confrontarsi. Il luogo in cui il verbo si fa debolezza, perché si fa come noi, si fa carne, carne debole. La parola, cioè il verbo, attraverso cui tutto è stato fatto, di tutto ciò che esiste, si confronta con il piccolo grembo di una donna. Il figlio di Dio, che nella pienezza dei tempi viene a nascere da una donna che per questo motivo chiamiamo Santissima, ma che non cessa di essere una piccola donna, grande solo perché guardata dall'Onnipotente, prima che per la sua risposta personale. Voglio dire questo con una piccola strofa natalizia di Giovanni della Croce. Sono quattro piccoli versi che però colgono come il mistero dei misteri sia racchiuso nella semplicità di un incedere umano, dell'incedere di una piccola donna, del verbo divino, la vergine incinta giunge da un viaggio, se la fate entrare. Per quelli che eventualmente fossero qui di lingua spagnola, nell'originale questa strofetta suona così: del verbo divino la Virgen pregnada viene de camino, si le dai sposada. Ecco, il massimo del mistero che si avvera in questo incedere silenzioso di una piccola donna incinta come tante altre piccole donne di questo mondo. Ecco, Maria è la parola confrontata o la parola che si confronta con questa finitezza, la parola confrontata, la parola che è Dio, Dio in quanto parola, il figlio di Dio in quanto parola, che si confronta con la nostra realtà pura e semplice di questo mondo. Vuole, potremmo dire, prima che dirci la nostra, che portarci alla sua grandezza, misurarsi lui nella nostra piccolezza. Tutti voi conoscete senz'altro un quadro intitolato L'Angelus, L'Angelus di Millet, dove c'è un contadino o una contadina in piedi in raccoglimento. È un'opera cardine del realismo, divulgata da innumerevoli riproduzioni presenti in molte case. Il tema è questo: al rintocco della campana due contadini interrompono la loro fatica per pregare. Un sapiente controluce ne staglia due profili emblematici, significativi, contro la terra, senza però distaccarli troppo, in modo che sembrano quasi una emanazione dalla terra, come del resto è l'umanità, fatta di polvere e vivificata di spirito. Jean-François Millet nacque nel 1814 e morì nel 1875, a circa 61 anni. Fu il primo degli otto figli di Jean-Louis Nicolas e di Aimée Henriette Adélaïde Henry, una coppia di piccoli contadini, molto religiosi di Grouchy, frazione del paesino normanno di Gréville. La povertà della famiglia non gli consentì di ricevere un'istruzione di primo livello, ma sembra che ad essa un suo prozio prete abbia cercato di supplire facendogli leggere, oltre la Bibbia, anche un poco il latino. Avendo dimostrato di essere predisposto al disegno, all'età di 19 anni cominciò a prendere lezioni di pittura e disegno dal maestro Paul Dumouchel, senza per questo trascurare di aiutare la famiglia nel duro lavoro dei campi. Nel 1835 scelse di seguire un altro pittore, Théophile Langlois, che si occupava anche del museo di Cherbourg, dove Millet entrò in contatto con l'arte del passato. Suo padre morì nel 1837, lo stesso anno in cui ricevette una borsa di studio dal municipio di Cherbourg, che gli consentì di recarsi a Parigi per frequentare l'École des Beaux-Arts sotto la direzione del pittore Paul Delaroche. Nel novembre del 1841, facciamo un po' di storia dell'arte, ma perché è importante il punto dove voglio arrivare. Nel novembre del 1841 sposò Pauline Virginie Honneau, che morì di tubercolosi 3 anni dopo, ad appena 23 anni. Superato il lutto, Millet si risposò nel 1853 con Catherine Lamère, dalla quale ebbe 9 figli. Inizialmente indirizzato al ritratto, si dedicò progressivamente a temi di vita contadina. Nel 1847 espose al Salon di Parigi, l'importante mostra annuale che consacrava i migliori artisti dell'epoca. Grazie a questa esperienza entrò in contatto con importanti personalità del mondo dell'arte, come ad esempio il mercante Paul Durand-Ruel, e l'anno successivo ottenne un successo ancora maggiore al Salon con il dipinto Il Vagliatore, giudicato positivamente dalla critica. Nel 1849 decide di trasferirsi con l'amico Charles Jacques a Barbizon, nei pressi della foresta di Fontainebleau, dove tra gli altri artisti presenti conobbe Théodore Rousseau. Nonostante i discreti successi ottenuti, Millet dovette aspettare ancora 10 anni per poter trovare una certa stabilità economica dovuta alla vendita delle sue opere. Collaborò dal 1860 con dei collezionisti belgi e le mostre cui partecipò contribuirono ad accrescere la stima. Nel periodo di Barbizon, dal 1849, si dedicò a rappresentazioni di scene agresti a metà strada tra il realismo e il naturalismo. I protagonisti, cioè, dei suoi dipinti sono contadini o persone delle classi più umili. Sono ritratti con una grande dignità, nonostante che appartengono a questo ceto sociale basso, con una grande dignità e forza d'animo. E sono queste le opere che vennero più volte riprese da artisti come Vincent van Gogh e Salvador Dalí. Questo dipinto, ce l'abbiamo dinanzi, un contadino e una contadina, pochi strumenti da lavoro, un carrettino, in fondo una chiesetta, un campanile da cui si intuisce che proviene il suono della campana di mezzogiorno, l'Angelus. Questo dipinto fu molto criticato, non perché era un dipinto in qualche modo religioso, anzi, di dipinti religiosi era piena la storia fino a quel momento. Semmai sono diminuiti dopo. Ma fu criticato. E perché fu criticato? Perché quel quadro aveva scelto come protagonisti 2 poveri contadini. Fino allora i protagonisti dei quadri erano gli dèi gli imperatori, i nobili, il Papa, i santi, gli angeli, i vescovi, e la povera gente al massimo faceva da contorno sullo sfondo, un po' più sul primo piano al presepio, ma normalmente non era soggetto di attenzione un contadino, una contadina. Millè invece, non sappiamo se per ragioni sociali, rivendicative della condizione anche sua originaria, povertà della famiglia, oppure per ragioni religiose, a noi non importa, e io non sono riuscito a capire dalla sua biografia quale sia il motivo, ma non importa, egli, anche dal punto di vista teologico, della fede, coglieva proprio nel segno il significato dell'Angelus, meglio di qualsiasi altro credente, anche se egli non lo fosse stato in maniera esplicita. Apparentemente sembrava trattarsi solo di realismo, cioè sembrava che fosse un quadro che volesse ritrarre la vita nella campagna. La campagna di Francia, come sarebbe stato possibile anche la campagna d'Italia, di Spagna, di Portogallo, più o meno era quella la situazione nel 1800. Di fatto non è soltanto realismo, di fatto è una lettura teologica profondissima. La memoria dei due contadini che recitano l'Angelus fa rivivere il mistero dell'incarnazione nel contesto umano più corrispondente a quello che essi revocano con la propria memoria, cioè in un contesto di pura e semplice umanità, senza altri attributi, né monastici né ecclesiastici, ma semplicemente di un uomo e di una donna nella loro più semplice e schietta normalità. I due coniugi certamente non sono Maria e Giuseppe, ma spiritualmente il Verbo si fa carne nei loro cuori. Il resto è quello che i padri della Chiesa hanno detto nei confronti della possibilità che ciascuno di noi ha di generare spiritualmente il Verbo nel nostro cuore, così come Maria lo ha generato nel suo seno, ma poi anch'ella nel proprio cuore. I due coniugi dunque non sono Maria e Giuseppe, ma spiritualmente il Verbo si fa carne anche nei loro cuori, come in quello di Maria e di Giuseppe. Al sesto mese di Elisabetta, Dio mandò l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Sappiamo, non c'è bisogno che io legga tutto il brano del primo capitolo del Vangelo di Luca, lo sappiamo a memoria. Dell'incontro di Maria con Giuseppe non sappiamo nulla, le fonti non ci parlano di questo. Sappiamo solo che lei era sua sposa, promessa sposa. L'angelo Gabriele, in una città della Galilea chiamata Nazareth, fu mandato in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine promessa sposa di un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. Non sappiamo neppure se si incontravano, con quale frequenza. Stranamente nessuno si è mai domandato con chi vivesse Maria in quel momento. Nessun commentatore, quando arriva a quel punto, dice: chi c'era in casa con Maria a Nazareth? Forse qualche padre della Chiesa se l'è domandato. Secondo l'apocrifo protoevangelo di Giacomo, viveva già in casa di Giuseppe. Ma si tratta di un apocrifo. Dandoci dunque l'informazione che ci dà, Luca che pure all'inizio del suo Vangelo dice di aver fatto tutte le ricerche possibili, sembra soltanto interessata a comunicarci che l'annunciazione avviene in una condizione comune, in una casa. L'incarnazione, cioè, vuol dirci Luca, si inserisce in una storia come tante altre. In questo caso, all'inizio di un'intensa intesa, supponiamo, matrimoniale, i due si erano dati il consenso, che diventa straordinaria, una situazione ordinaria, una intesa matrimoniale ordinaria che diventa straordinaria proprio per questa invadenza particolarissima di Dio. Dio vuole entrare in quella vita lì. Una invadenza che tuttavia si lascia limitare. È Dio che prende l'iniziativa, ma allo stesso tempo si lascia limitare dal consenso di Maria e da ciò che è Maria, dai limiti. Si lascia limitare dalle condizioni nazaretane, possiamo dire. Cioè l'infinitamente grande Dio si lascia limitare dall'infinitamente piccolo, Maria, e le circostanze, Nazaret. Per noi ora tutto è diventato un luogo teologico, ma di fatto era un luogo storico. Luca, cioè, sembra voler dire che proprio mentre Maria era incamminata al matrimonio come ogni ragazza di Israele, si introduce un annuncio che costringe i due giovani sposi a rivedere radicalmente tutti i loro progetti, il loro presente e il loro futuro. E Matteo, in questo Vangelo di Matteo, è ancora più incisivo, nel senso che ci racconta del tormento di Giuseppe, cui un angelo appare, almeno in sogno. Rallegrati, Maria, le dice l'angelo. Ma perché dovrebbe rallegrarsi? Lei è già contenta di ciò che è e di ciò che ha. Perché dovrebbe rallegrarsi ancora? Eppure una voce di messaggero interiore insiste perché ella si rallegri. Poiché il Signore è con te, le dice. Anche questo però non è una novità per Maria. Fin da piccola lo sa, te l'hanno ripetuto suo padre e sua madre, Gioacchino, Anna. Possiamo dire, pensando con gli usi della vita moderna, gliel'avranno ripetuto quando la sera le davano il bacio della buonanotte. Il Signore è con te, non avere paura, come dicevano a noi quando ci portavano a letto i nostri genitori. Quel Dio che, presentandosi a Mosè con l'intenzione di liberare il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, era lo stesso Dio, e che gli aveva detto di non temere, era lo stesso Dio in cui Maria credeva, nel piccolo della sua casa, della sua famiglia. Che dirò al faraone? Aveva chiesto Mosè, e lui, il Signore, gli aveva risposto di dire chi lo mandava. Colui che sono e sarò sempre con te ti manda colui che sono e sarò sempre con te. Maria è una ragazza credente, riflessiva, lo sa di non essere sola. Ciò che recitano tre volte al giorno i sacerdoti del Tempio a Gerusalemme, lei se lo dice nel cuore sicuramente, nella sua modesta casa di Nazaret, anche pensando a Giuseppe che l'ha chiesta in sposa e che ama ormai con tutto il cuore, così come con tutto il cuore ama i suoi genitori e il Dio del suo popolo. Tre volte al giorno lo ripete, come detto a se stessa, Ascolta, o Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Maria ascolta e sente l'abbraccio di questa presenza sulla sua giovinezza appena sbocciata e tutta aperta alla vita. Perché dunque questo invito a rallegrarsi come se fino allora fosse stata triste? Maria non è triste e sa pure che il Signore è con lei, anzi, in fondo, è proprio questa la sua forza e il motivo della sua serenità. La voce interiore tuttavia insiste: devi rallegrarti, Maria, perché il Signore è con te. Maria deve dunque stare davvero attenta, poiché si tratta di qualcosa che la riguarda personalmente e straordinariamente. Era successo così anche ai profeti, a Mosè, a Samuele, a Isaia, a Geremia e a tanti altri. L'invito per loro non era stato a rallegrarsi, ma a non temere. Il motivo però era lo stesso, perché il Signore era con loro. Tutti sorpresi nella loro fragilità e anche increduli. Di Maria, almeno a posteriori, non si può dire che fosse incredula, ma in un certo senso sì, lo era, e doveva anche esserlo, se non altro per buona educazione religiosa. Come poteva pensare di essere l'oggetto di un privilegio di questo genere? Un privilegio di elezione personale per una missione come quella toccata ai profeti, volenti o piuttosto nolenti. Tutti sorpresi nella loro fragilità. Profeti, ma anche altre persone, altre donne, anche donne, come Sara di Abramo, Rebecca di Isacco, Rachele di Giacobbe, poi Giuditta, Ester. Ma che cosa deve pensare Maria in quel momento? Quel momento che noi vediamo puntuale, ma che deve essere stato un momento di grande tormento, di una gioia che la scavava dentro e che le chiedeva un sì, che a noi ci sembra così di poterlo cantare tutto d'un colpo, ma sicuramente come costò a Giuseppe, così dovette costare a lei, e non soltanto in quel momento, ma in tutta la vita che seguì quel momento. Maria conosceva certo le promesse relative al Messia, la cui attesa, d'altra parte, era molto viva in quel tempo. Ciò che le diceva l'angelo deve averla fatta pensare a questo. Ecco, l'aveva letto, forse non l'aveva letto, ma l'aveva sentito leggere. Ecco, la giovane donna concepirà e partorirà un figlio e gli porrà nome Emanuele, Isaia 7,14. Ebbene, anche una volta giunta al punto di affermare la sua disponibilità, deve per forza pensare anche a Giuseppe. Lei è disposta ad aprirsi misteriosamente al futuro sconvolgente che l'angelo le annuncia. Lei, anche quando giunge a capire, ha ormai l'intima certezza che Dio vuole affidarsi alla sua libera collaborazione, alla certezza che l'Altissimo ha voluto guardare alla sua piccolezza e la sta elevando al suo compito. Ma Giuseppe, dal punto di vista umano, Maria, in quel momento decisivo della storia, era terribilmente sola e il pensiero di Giuseppe non facilitava certo la sua decisione. Seppure ci sfuggono nei particolari i moti del suo animo, è indiscussa la grandezza del suo gesto, con il quale, dopo aver percepito il significato misterioso del volere divino, accetta la proposta di Dio, confessando così che egli è il Signore assoluto e che nulla ci deve trattenere quando la sua voce si fa chiara dentro di noi. Ma la sua non è un'adesione teorica come la nostra in questo momento, che crediamo a queste parole, a questo mistero. La sua è un'adesione personale che la strappa alla sua realtà e la porta via. La porta via, pur lasciandola nella realtà in cui è chiamata a vivere, le chiede una cosa imprevista, è